Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi. Grazie a Mario Scattonna per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis in regia. Oggi parliamo della plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa riunito a Tirana, un'assemblea che si chiude domenica 2 di ottobre. A Tirana si è parlato di nuova evangelizzazione, ma in particolare sulla presenza della Chiesa cattolica e dei cristiani in Europa e del rapporto con le istituzioni europee. Noi per questo salutiamo in collegamento diretto da Tirana Don David Giugiai, giornalista responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Don David, buona giornata.
Buona giornata a te, Luca, a tutti i nostri ascoltatori della Radio Vaticana. Io sono qui nell'ufficio stampa dell'Assemblea plenaria dei presidenti delle conferenze episcopali d'Europa. C'ho due ospiti, ce l'ha detto stampa, Thierry Bonaventura, e c'ho Jean-Luc Mons, che ha fatto una sintesi del questionario che fu distribuito a tutti i presidenti delle conferenze episcopali d'Europa prima di questo incontro, proprio perché venissero qua con le idee, con le proposte, ma anche suggerimenti, eventualmente anche, diciamo, della propria esperienza, che può essere utile in questa nuova dimensione che la Chiesa sta intraprendendo, ossia quella della nuova evangelizzazione.
Ecco, Don Davide, ti interrompo solo un attimo prima di dare la parola ai tuoi ospiti lì a Tirana in diretta, perché vorremmo fare un po' il punto brevemente dei lavori che stanno per terminare. Innanzitutto c'è una riconferma, mi sembra di capire, del Cardinale Erdo a capo del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee.
Sì, ieri pomeriggio c'è stata questa rielezione del Cardinale Erdo per un altro mandato. Sono cambiati i due vicepresidenti, il Cardinale Bagnasco e il Cardinale Michalik, e questo un po', diciamo, è, ecco, una nuova aria fresca, chiamiamola così, ma con proprio intento di trovare insieme una sintesi e poi poter nel prossimo sinodo dei vescovi che si terrà in Vaticano su questo tema uscirne e venire fuori con delle proposte molto più concrete e sintetizzate, che rispecchiano un po' il desiderio ma anche come dire l'operato pastorale di una evangelizzazione di base, che poi vi verrà elaborato e magari può essere utile senz'altro al sinodo dei vescovi, per capire un po' e fare un punto della situazione, come sarà meglio intraprendere questo nuovo linguaggio, nuove strade, nuove forme per dire all'uomo di oggi della presenza di Dio, come scoprirlo, come incontrarlo, e soprattutto che oggi quello che si avverte in Albania, ma non solo, è stata una cosa condivisa da tutti i vescovi, che l'uomo di oggi non può farne a meno della dimensione spirituale, e che facendo a meno di Dio si va sempre più lontano anche dall'uomo fratello, o quindi il prossimo. Ecco.
Bene, la parola quindi a te e ai tuoi ospiti.
Sì, io direi di cominciare con Jean-Luc Mons, perché lui ha avuto il compito, credo, secondo il mio osservatorio, più importante, nel senso che ha fatto la sintesi di tutto ciò che i vescovi gli hanno mandato, e quindi lui ha passato, ha sfogliato tutto ciò che sono state le esperienze delle chiese europee nei diversi contesti sociali, nei diversi contesti interreligiosi, nei diversi contesti, diciamo, anche di spiritualità o di esperienze forti pastorali. Jean-Luc, che cosa possiamo dire ai nostri amici della Radio Vaticana, del 105, su questa sintesi?
Posso dire che la lettura di tutte le risposte dei vescovi è stato per me una grazia, perché ho potuto vedere l'immenso lavoro che è già stato fatto nella Chiesa in Europa per la nuova evangelizzazione. È una cosa che è molto impressionante, e in ognuno paese ci sono delle realizzazioni e delle cose che sono stati fatti nel nome del Signore per evangelizzare. E dunque questo è per me il primo punto, perché non cominciamo da niente. Però anche ci sono molte sfide che i vescovi hanno sottolineate, per esempio la cultura di oggi che non è molto aperta all'evangelizzazione, e alcuni di loro hanno fatto il paragone con i primi cristiani che vivevano nell'ambito della cultura romana, che non era in questo tempo molto aperta alla fede cristiana. E anche c'è qualcosa che mi ha toccato, è il fatto che la nuova evangelizzazione non si limita a un popolo particolare, non è solamente per i battezzati che si sono allontanati dalla fede, o per le persone che sono battezzate però non vanno mai alla chiesa. È veramente una chiamata di Dio per oggi, per questi nostri paesi, di andare verso tutti. Tutti sono chiamati a incontrare Gesù, e questo è la natura stessa della Chiesa. La Chiesa esiste per evangelizzare, e dunque questo punto mi sembra importante. Un'altra cosa è il posto dei giovani nella nuova evangelizzazione, perché molti vescovi dicono che sono i giovani che sono i più aperti a fare l'evangelizzazione nuova, e questo mi sembra un'immensa speranza per la Chiesa, perché è vero che anche in altri luoghi ci sono delle persone che si lamentano che la loro parrocchia diventa vuota, però non vedono che c'è un legame con l'evangelizzazione. Se avessimo fatto l'evangelizzazione, forse la loro parrocchia non sarebbe vuota. E dunque questo punto mi sembra importantissimo. E alla fine voglio dire una ultima cosa che ho detto a tutti i vescovi, perché c'è una domanda: come fare per aiutare tutti i cristiani, tutti i cattolici a veramente vivere la loro chiamata alla missione? Perché è vero che molti non si sentono chiamati a fare la missione, a essere testimoni di Gesù. E penso che dobbiamo guardare verso gli Atti degli Apostoli, in cui vediamo che la chiave di tutto è lo Spirito Santo, e gli apostolici erano nella paura, non avevano il coraggio di evangelizzare, e tutto è cambiato alla Pentecoste. E anche dopo la Pentecoste, che accade al capitolo 2, abbiamo il capitolo 4 e con una nuova Pentecoste. E mi sembra che oggi la Chiesa ha ricevuto lo Spirito Santo, è chiaro, però nelle difficoltà del tempo di oggi abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste, come il buono Papa Giovanni XXIII aveva chiesto. E dunque per me mi sembra che non ci sarà una nuova evangelizzazione senza una nuova Pentecoste.
Molto bene, Don David, molto interessante l'intervento dell'uomo che ha fatto Jean-Luc Mons, che ha fatto il coordinatore, un po' che ha messo insieme i vari temi a lui affidati dai vescovi. Hai un altro ospite, se non ricordo male.
Sì, perché vorrei, oggi è stata presentata una novità che certamente sarà di un veicolo d'aiuto tra le varie conferenze episcopali d'Europa, ma credo anche con la Radio Vaticana. Io devo ringraziare la Rete Stampa della del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, Thierry Bonaventura, per la collaborazione e disponibilità, e lui oggi ha presentato di fronte ai vescovi il portale ufficiale di questo organismo, che spiegherà in che cosa consiste e quale sarà il suo scopo e quale sarà, diciamo, il contributo che potrà venire da questo nuovo portale.
Quindi anche la Chiesa europea è in rete. Ascoltiamo il portavoce Thierry Bonaventura, ben trovato.
Grazie, ben trovato, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. In effetti oggi è stato presentato il portale delle conferenze episcopali in Europa e sono particolarmente contento che questo sia avvenuto proprio nell'assemblea plenaria dedicata alla nuova evangelizzazione, perché il portale in un certo senso è una testimonianza di come la Chiesa è sempre in ricerca di fronte alla domanda di senso e alla volontà di conoscenza da parte della gente che vuole sapere di più in qualche modo di Dio, di Gesù Cristo, e quindi attraverso uno strumento abbastanza semplice si prefigge di portare a conoscenza di tutti, cristiani e non, giornalisti e non, l'informazione istituzionale della Chiesa. Questo è un elemento particolarmente significativo perché attraverso un semplice portale credo che si possano superare molto più semplicemente le frontiere, fare vedere questa unità che è tipica della nostra Chiesa, ma nella sua diversità, diversità di riti, di cultura, di tradizione, che vengono espressi in un certo senso nei comunicati, nelle prese di posizioni, nelle iniziative che ogni conferenza episcopale lancia. E quindi molto semplicemente entro la fine dell'anno vi sarà questo portale Eurocat Info che sarà a disposizione di tutti gli utenti e che cercherà di in qualche modo di tradurre, di dare un volto a questa Chiesa in Europa.
Don Davide, se non hai altro da aggiungere, noi abbiamo la possibilità proprio di ascoltare Monsignor Aldo Giordano.
Sì, volevo solo sottolineare un particolare che ha caratterizzato questa plenaria dei presidenti delle conferenze episcopali d'Europa, che hanno avuto modo di incontrare una realtà particolare come era l'Albania, cioè l'incontro con le istituzioni che hanno dimostrato una sensibilità e una fiducia che hanno posto nella Chiesa locale, quindi nella Chiesa europea, che mi pare sia importante, no? E secondo, proprio in questo momento, mentre noi stiamo parlando, al di là nell'altra sala, il cardinale Erdő, che è il presidente, e poi l'arcivescovo e presidente della conferenza episcopale Albania, Rokmir Dira, hanno accolto i rappresentanti delle comunità religiose presenti in Albania, quelli musulmani, della comunità musulmana, di Bektashi, sempre musulmani, dell'arcivescovo ortodosso di tutta l'Albania, Janulatus Anastas, e poi anche per la prima volta vorrei sottolineare il presidente della Fraternità Evangelica dell'Albania qui a Tirana, e mi pare che questa hanno dimostrato, cardinale Erdő e tutti i vescovi, un'apertura, una disponibilità, un confronto sereno, vero, serio, sincero. Perché? Perché la Chiesa in fondo serve l'uomo, serve la società, con la dimensione e la presenza di Dio, ecco, questo è importante.
Grazie a Don Davide Giugei, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana, in diretta da Tirana, per la conclusione di questa assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Grazie e buon lavoro ancora.
Grazie a voi.
Noi torniamo da Tirana a Roma per dare la parola al collega Amedeo Lomonaco, che ha intervistato proprio da Tirana Monsignor Aldo Giordano, rappresentante della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa. Si parla proprio di questa dimensione pubblica dei cattolici europei in Unione Europea. Ascoltiamo.
Il dibattito sulla presenza dei simboli religiosi in particolare è molto vivo. Basta pensare al dibattito in Francia sul portare il burka o sul fatto dei minareti in Svizzera. Un momento molto importante che è successo al Consiglio d'Europa, come sappiamo, è stata la sentenza nel mese di marzo di quest'anno della Grande Chambre, della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, riguardo alla presenza del crocifisso nelle scuole in Italia, la famosa sentenza Lauzi. E questo è stato un punto veramente molto, un evento, un punto molto importante, perché la sentenza ha chiarificato alcuni elementi di fondo, cioè ha ha detto chiaramente che la presenza del crocifisso non viola i diritti dell'uomo, non viola quindi in nessun modo la Convenzione dei diritti dell'uomo di Strasburgo, però ha anche precisato la sentenza che su temi delicati, su temi che toccano la tradizione dei paesi, dei popoli, deve essere tenuto presente il principio di sussidiarietà, deve essere presente il principio del margine di apprezzamento dei diversi paesi. Non può esserci un tribunale europeo che va a intervenire sulle identità dei paesi. Un altro punto importante che la sentenza ha detto è questo: non si può identificare la libertà di religione, la libertà educativa con il sistema della laicità o addirittura del laicismo, cioè la laicità è una posizione tra le altre, è una posizione filosofica, ideologica, politica che è da rispettare, ma è una delle posizioni tra le altre. E quindi uno Stato può essere laico, ma uno Stato può anche essere confessionale, uno Stato può favorire una religione di maggioranza se lo ritiene opportuno, può esserci anche una religione di Stato. E non è detto che uno Stato confessionale sia meno neutro, ossia conceda meno libertà religiosa o meno libertà educativa di uno Stato confessionale, e neanche una parete vuota di simboli è più neutra di una parete di una scuola con dei simboli. E questo mi sembra sia molto importante per chiarificare qual è il ruolo dello Stato. Cioè la Corte dice non si pronuncia su come deve essere uno Stato, la Corte si pronuncia sugli agire degli Stati. Solo se uno Stato va contro la libertà religiosa, va contro la libertà educativa, allora la Corte potrebbe pronunciarsi. E in questo caso la presenza del crocifisso non è stata ritenuta per niente come una presenza che sia ostacolo della libertà.
L'Europa risente anche di identità individuali che sono in qualche modo condizionate da modi di pensare, stili di vita, correnti politiche che minano anche la libertà di coscienza alla fine.
Credo assolutamente che il tema dell'identità è un tema culturale di fondo per l'Europa di oggi. Che noi pensiamo all'identità dell'individuo, ecco, di solito i criteri dell'identità di un individuo sono legati all'atto di nascita. Allora l'individuo ha un nome, ha un cognome, ha una sessualità, è figlio di un padre e di una madre, appartiene a una nazione, appartiene a una famiglia. Tutti questi concetti che classicamente dicevano l'identità sembrano diventati oggi molto mobili o molto fluidi. Già la questione del nome. Oggi è chiaro che per esempio in Francia puoi scegliere il nome del padre, il cognome del padre, il cognome della madre o il cognome di ambedue, ma non è questo veramente il problema. Il problema ce l'abbiamo quando dobbiamo dire la sessualità. Ecco, tutto il problema che è posto in particolare ai transessuali o dalla famosa teoria del gender è che la differenza sessuale biologica in fondo è un aspetto molto secondario, ma la libertà pretenderebbe anche di decidere il proprio sesso, e quindi in qualche maniera il proprio sesso è legato alla tua cultura, è legato alla società ed è legato al tuo sentire. Ecco, in alcuni paesi c'è una legislazione che permette l'operazione chirurgica per il cambiamento del sesso, ma in altri paesi la legge accetta anche che tu puoi cambiare sesso secondo il sentire senza la necessità di operazioni. Un altro criterio di identità è l'essere figlio. Il problema della filiazione oggi è diventato molto complesso, molto fluido. Anche il tema della madre, in certi casi è difficile sapere chi è la madre. Pensiamo al fatto che si sta diffondendo degli uteri in affitto per coppie sterili e ancora di più per coppie omosessuali o lesbiche. Quindi il fatto che ci sarebbe un diritto alla procreazione. E poi diventa difficile dire chi è veramente anche la madre. È la madre che ha messo al mondo il figlio o è chi ha donato il seme per far nascere il figlio? Il problema della paternità sappiamo che è ancora più complessa: la paternità biologica, la paternità del padre che vive con la mamma nel momento della nascita. E anche il problema della famiglia è diventato fluido. Sappiamo benissimo che un primo luogo di identificazione di identità sociale è la famiglia, e oggi il concetto di famiglia è diventato un contenitore alle volte talmente largo che contiene una cosa e anche il suo contrario. Anche il concetto di nazione stesso, grazie allo spostamento dei popoli, grazie a questo mescolamento di culture, alle volte diventa difficile. Pensiamo per esempio al rifiuto della nazionalità ai terroristi, oppure ai matrimoni forzati che vengono fatti solo per ottenere una nazionalità. Ecco, questi sono dei segnali che l'identità delle persone, degli individui, dipende dalla questione culturale, dipende dalle ideologie, ed è una questione, credo, è una sfida che per la Chiesa in Europa è molto viva, e credo che la si sta affrontando e sta crescendo anche un po' una sensibilità su questo, perché senza identità naturalmente non si può vedere molto futuro.
E noi ringraziamo Monsignor Aldo Giordano, rappresentante della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa, al microfono del collega Amedeo Lomonaco. Termina qui il nostro programma dedicato alla chiusura della plenaria dei Vescovi europei riuniti a Tirana in Albania. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.